visto che è la prima lezione, parleremo fondamentalmente di una serie di strumenti di studio che abbiamo predisposto per voi, una serie di strategie di studio in vista della prova finale, come funziona la prova finale, quali sono i testi, eccetera, eccetera. E poi cominciamo a ragionare un momento per farvi capire più o meno che cosa intendo per questa disciplina. Una domanda, ieri l'avete vista voi la presentazione del maggiore Matteucci? Qualcuno l'ha vista? Quella di Riss. Perfetto. Perché dopo la, diciamo, finita questa prima fase, volevo cominciare a riflettere su quella lezione per dimostrarvi come possiamo tirar fuori cose sociologiche da eventi che non sembrano sociologici. Nel senso che quello che vorrei che voi sviluppaste alla fine del corso è quello che si chiama lo sguardo sociologico, ovvero sia una sensibilità particolare ai temi della sociologia applicati però, non astratti, perché infatti lasciano un po' il tempo che trovano. Siccome la sociologia invece è una disciplina che si presta perfettamente a fornire chiavi di lettura della realtà, allora l'idea generale è esattamente questa, ovvero sia di darvi un sapere funzionante, non un sapere museale, che non mi interessa, lì è pieno di manuali, c'è internet, c'è tutto quello che vi serve. Se dovete leggere cos'è il ruolo, ve lo andate a cercare e non è quello il problema. Il problema è riconoscere dov'è il ruolo e perché c'è il ruolo in certe situazioni e cosa questo implica. Questo più o meno è il discorso generale. Allora, il corso, come saprete, consta di 56 ore, quindi è un corso abbastanza interessante. Forse si riesce a entrare anche nella disciplina con un po' di calma, anche se i ritmi del corso sono abbastanza frenetici, perché 6 ore alla settimana, diciamo, da un punto di vista pedagogico didattico, non so se ne avete idea, ma insomma non è che sia proprio un'eccellente idea. Però, giusto appunto per questo, quest'anno ho deciso di prenderla con un po' più di calma. E quindi avremo occasioni in cui faremo un'ora di lavoro insieme, più che soltanto di mio frontale, perché il frontale anche lì secondo me è un po' superato. Il lavoro insieme si svolgerà così, ovvero sì, avremo un testo, che probabilmente sarà un articolo di giornale, una canzone, una poesia, qualsiasi cosa, che distribuirò a voi e metterò anche in video, in modo da poterci lavorare sopra insieme. E il lavoro in cosa consisterà? Consisterà nel trovare nel testo degli spunti di sociologia. Questo è uno dei modi con i quali poi suggerisco anche di prepararsi per l'esame o di affrontare eventualmente l'orale, però vorrei che fosse chiaro perché finora ci siamo capiti poco con i vostri colleghi, nel senso che non è che mi interessa che mi portiate un libro che avete letto e me lo leggiate, perché quello va bene, sono contento, ma da un punto di vista sociologico conta poco. Mi interessa che mi portiate un libro e mi diciate: questo libro mi ha fatto venire in mente la sociologia perché dice questo, questo e quest'altro. Ok? Quindi, grosso modo, l'idea generale è questa. Per raggiungere questo scopo, abbiamo, come vi dicevo, questa lettura assistita, questa lettura problematica di testi, che se volete suggerirle voi per me va benissimo. E avremo anche, non so se da oggi, ma comunque dalla prima lezione vera, una pratica finale, conclusiva, di riflessione insieme sulla lezione, che sarà quella dell'individuazione delle parole chiave che descrivano la lezione stessa. Ovvero sia, mentre faccio lezione, vorrei che voi vi concentraste pensando qual è l'argomento intorno al quale stiamo facendo lezione. Come potremmo dire molto sinteticamente, allora la lezione di oggi ha parlato di stratificazione, mobilità, economicismo. Faccio un esempio. Questo perché anche ci serve? Perché io metto tutte le lezioni online. Per cui chi non salta una lezione, chi è lavoratore, tutti quelli che vogliono risentirsi in santa pace, non fanno altro che andare al sito di cui adesso vi parlo e scaricarsi i file MP3, sentirseli online, farci quello che vi pare, insomma non è un problema. Molti vostri colleghi l'anno scorso se li portavano in macchina, so che non è proprio il massimo, però effettivamente può essere un buon modo per sfruttare del tempo che altrimenti andrebbe perduto. Allora, il sito in questione si chiama www.sociologica.it. Spero che dalla settimana prossima ve lo potrò far vedere direttamente live, perché dovrei finalmente riuscire a accedere alla rete senza fili, ancora oggi no, per cui continuiamo a parlarne. E ha svariate cosette carine, ha dei materiali online che sono degli articoli che già ho usato per altri corsi, per cui volendo ci sono una serie di spunti simpatici, ci sono delle slide ma che non sono per voi, ma comunque sono utili perché sono dei riepiloghi di generale. Ci sono tutti gli interventi già dell'anno scorso, tutte le lezioni dell'anno scorso sono già online per chi volesse cominciare a familiarizzarsi con la questione, e poi ci sono due cose per voi, ovvero sia c'è un forum dedicato al vostro corso E c'è un blog nel quale potreste, e qui il condizionale si impone, intervenire proponendo spunti, con riflessioni, eccetera, eccetera. Perché questo discorso? Perché, come spero stiate cominciando a capire, secondo me il sapere universitario corrente non si fa più da soli, cioè non lo faccio io, lo facciamo insieme. Per farlo insieme però, come dire, bisogna collaborare. È un modo per darvi una certa responsabilità, no? Perché io posso benissimo venire qui con pacchi di slide preconfezionate, parlarvi per un'ora e mezzo, andarmene tutto fatto, tutto finito, non c'è problema. Il mio dubbio, che oramai è più che un dubbio è una certezza, è che un approccio del genere non paga un granché in comprensione, cioè non vi serve. Vi va bene perché voi poi fate l'esame ripetendomi a pappagallo tutte le slide di qui sopra, tutti sono contenti, tranne chi vorrebbe capire qualcosa dalla disciplina. Siccome a me, come dicevo ai vostri colleghi ieri, l'idea che voi ve ne andiate dopo 56 ore senza aver capito un accidente mi manda in bestia. Tendo a evitare, il che può essere comodo da un certo punto di vista, interessante, da altri può essere un po' più ostico, come probabilmente capirete andando avanti ora. Però comunque l'idea generale è questa, ovvero sia io vorrei che le nostre lezioni fossero chiaramente in parte fondate su quello che vi racconto, perché la materia è ampia, c'è molto da dire, ma su questo vorrei che vi inseriste con domande, chiarimenti, spunti, riflessioni, quello che volete. Senza temere di rompere il filo, perché a me il filo interessa relativamente, diciamo che faccio una lezione un po' jazz, vengo a seconda di quello che mi viene in mente, parlo e non so bene che cosa dirò, più o meno so orientativamente i grandi temi, ma come li tratto dipende da quello che mi viene in mente sentendo la radio in macchina, quello che mi dite voi e via discorrendo. Quindi una partecipazione in questo senso è la benvenuta, di più sarebbe richiesta, però vi ripeto, anche posso forzare qualcuno a farsi un'idea intelligente, non ci si riesce, sarebbe comodo ma c'è verso. Quindi il motivo fondamentale della vostra partecipazione è anche un altro, e ha a che fare con dei modelli di comportamento che vi portate probabilmente la gran parte dal liceo, visto che venite più o meno da lì, no? Chi è un po' più grandicello mi scusi, ma i licenziandi, i nuovi maturati dell'anno scorso probabilmente hanno con sé ancora tutta una serie di idee della scuola che andrebbero già rimosse dalla scuola, ma comunque è il caso di rimuovere quando siamo all'università. Ovvero sia l'idea che per esempio chi fa una domanda lo faccia per mettersi in luce, lo faccia perché è un protagonista, perché è un leccaculo, possiamo dirlo, insomma non sono termini offensivi. Ecco, questa cosa è stupida, perché ha a che fare con una concezione puerile del sapere. Io mi rendo conto che non è facile alzare la mano e dire non ho capito, però non è facile perché parte da una serie di assunti e di vostre aspettative che sono a monte sbagliate. Ovvero sia io so che voi non capite, me lo immagino, lo trovo normalissimo, se no non saremmo qui. Allora il fatto che qualcuno mi dica non ho capito una parte specifica, cosa mi permette? Mi permette di spiegarla meglio e farla capire anche a tutti gli altri che non hanno il coraggio di alzare la manina. Quindi io preferisco che ovviamente questi interventi li facciate in classe, perché in classe ovviamente c'è il massimo dell'utilità per tutti, cioè anche quelli che hanno capito si sentono ripetere, quelli che non hanno capito, ah, zitto, stavolta mi sono salvato, non faccio la figura del peracottaro, ma risento comunque l'argomento. Però vi ripeto, non è una figura del peracottaro, vuol dire che c'è qualcuno che sta riflettendo su quello che viene detto e si accorge che non lo segue. È la cosa migliore, è il modo secondo me più pratico e più utile di mettersi in rapporto con una lezione. Stare qui due ore senza, chiudendo completamente fuori quello che dico, e poi andare via soddisfatti per essere stati qui due ore, lascia il tempo che trova, le due ore qua dentro spazialmente non significano niente, è l'attenzione che è importante. E quindi tra l'altro i vostri interventi aiutano perché tengono l'attenzione desta. Se si rompe il flusso della questione, cambia l'idea, un nuovo spunto, una nuova cosa, uno bene o male si scuote, perché so perfettamente che due ore di fila alle 3 di pomeriggio o alle 7 di sera, insomma non sono le cose migliori da fare. Però questo abbiamo e cerchiamo di trarne il meglio, come si dice. Quindi, prima opzione preferita, intervenire live in aula. Nel caso non si riesca, oppure il dubbio sorga dopo, perché può anche darsi, il forum. Perché il forum, appunto, essendo un forum, è aperto a tutti. Certo, ci andranno non tutti quelli che stanno in aula, perché purtroppo ancora l'uso di questi strumenti non è che sia filtrato moltissimo, ci sono alcuni che ancora non hanno la connessione, non sanno di che si tratta, insomma per carità, però ce l'abbiamo, quelli che sfruttano il forum e che sanno navigare, sanno di che si tratta, sono pregati di intervenire sul forum. Ultima frontiera, la mail privata. La mail privata però probabilmente porterà una risposta sul forum, perché altrimenti siamo da capo a 12, ovvero io spiego a uno solo quando invece conviene che spieghi a tutti. Per cui questi sono i tre step di riflessione e di intervento. Il forum lo trovate sul sito alla scritta forum, quindi non c'è difficoltà di sorta. Sul sito c'è anche la scritta blog per chi volesse appunto collaborare alla redazione di un blog comune con riflessioni, spunti, fotografie. In internet c'è di tutto, di quello che ci può servire, video, musica, tutto quello che vi viene in mente è ben accetto. L'unica cosa, ricordate, sappiate che prima di poter cominciare a scrivere dovremo darvi noi il via, perché siccome ci sono dei robot che altrimenti entrano e scrivono tutte le stupidaggini del mondo nei forum, abbiamo messo un minimo di filtro, ma non per altro, per evitare appunto di trovarci spam da tutte le parti. Quindi questo è quanto. La mail è fabio.d'andrea@unipg.it. Tutto minuscolo e D'Andrea senza apostrofo, che è un cognome arcaico e l'apostrofo fa cazzotti con gli indirizzi, per cui l'abbiamo tolto.
Ce lo scusi.
unipg.it. Vi prego di scrivermi nelle mail, scrivete di che corso fate parte. Intanto Mariano delle domande, che studiamo per domani? Oddio, questi chi saranno? Perché non è, purtroppo non siete gli unici che godono del mio insegnamento in questo semestre, quindi se so di che parliamo mi trovo un po' meglio. Allora, detto questo, che è la parte più, come dire, logistica della questione. Ah no, non è finita. Ci sono anche due blog, miei però, quelli, sui quali comunque l'intervento e il commento sono liberi, che vi segnalo perché sono uno è specificamente didattico, l'altro è una specie di divertimento che sto portando avanti da un paio d'anni. Ma ci sono una serie di post che vi potrebbero indirizzare sul che vuol dire fare sociologia, divertendosi anche, parlando di cose correnti, non so, di Dexter, del Dr. House, di queste cose qui. Sono tutti e due su Splinter. Il primo si chiama aforismatica.splinter.com. Poi ve li farò vedere pure quelli, ma comunque intanto ve li dico. Ed è quello più, diciamo, laico dei due. Aforismatica.splinter, che è una delle comunità italiane di blog più ampie. .com. E l'altro invece si chiama pebles.splinter.com. PEBBLES, che sta per ciottoli in inglese, si chiama ciottoli il blog, ma già mi hanno rubato l'indirizzo, per cui l'ho dovuto prendere in inglese. E questo è quello con dei mini saggi fondamentalmente, ed è il tipo di discorso appunto di cui vi parlerò ricorrentemente durante le nostre lezioni. Questo perché, e comincio anche a riagganciarmi a quello che diceva ieri il maggiore Matteucci, perché gli strumenti correnti dell'insegnamento funzionano male? Vi è venuta una qualche idea, vi viene una qualche idea in proposito se vi dico che molte delle cose che ha detto Matteucci ieri sono utili a questo tipo di ragionamento? C'è qualcuno che vuole azzardare una considerazione sulla necessità di modificare i nostri modelli di comportamento, di insegnamento, eccetera?
Ma per quanto riguarda l'affermazione che fece di studiare su internet, di iniziare a studiare attraverso mass media,
No, non proprio. Quella è interessante perché diciamo che è una conseguenza e concorre a definire l'atmosfera nella quale intendo andare a parare. Diceva l'altra collega, se ha a che fare con lo studiare su internet. Non proprio, certo lo studio internet c'entrano, però non è proprio esattamente. Prego. Ecco, qui siamo già molto più vicini al discorso. Certo,
forse è ciò che può valere oggi, domani.
Avete sentito tutti? Allora il problema è l'aggiornamento. Allora l'aggiornamento è una prassi, come dire, che è invalsa recentemente. Oh, voi avete fatto lezione con Silvia Fornari di sociologia,
sì.
Giusto? Credo che abbiate le idee un po' più chiare dei vostri colleghi su certi valori e certi concetti, però se dovessi usare dei concetti di base che non capite, manina, e io ve li spiego, dovrei darli per scontati, ma appunto siccome le aspettative vanno rivisitate anche loro, facciamo un po' di un mix di discipline. Allora dicevo, l'aggiornamento è un concetto che è invalso recentemente in termini culturali, ma anche in termini, diciamo, di vita, nel senso che quando ero adolescente io non è che se parlasse di aggiornamento neanche, e non è tantissimo tempo fa, prima che facciate battute a proposito. Che vuol dire aggiornarsi, secondo voi?
Fare il passo coi tempi.
Fare il passo coi tempi. Oppure?
Prendere coscienza con ciò che ci circonda, diciamo.
Perché aggiornarsi e prendere coscienza di ciò che ci circonda?
Perché comunque vanno di pari passo. Cioè la società cambia, si evolve, e con essa anche ciò che la comprende, che la studia e che...
E perché mettiamo, ovviamente non la sto facendo le pulce, sto sfruttando la questione per andare avanti. Dico, perché mettiamo in correlazione il concetto di aggiornamento con quello di presa di coscienza? Non so se mi seguite.
Cioè la presa di coscienza è essere coscienti che andando avanti la vita e mutando uno deve adeguarsi alla situazione che continua ad evolversi.
No, però vi faccio avete sentito tutti?
Sì.
Vi faccio presente che questo tipo di ragionamento parte da una presa di posizione implicita. E questa sarà la ginnastica a cui vi sottoporrò per tutte le nostre lezioni, ovvero sia dietro quello che noi diciamo spesso c'è altro. E noi su questo altro non andiamo quasi mai a alzare il coperchio. E invece il problema è quasi sempre tutto lì. Nel senso che per esempio quello che hanno detto i vostri due colleghi va benissimo se lo decliniamo in una particolare ideologia, direi, che poi vi spiegherò il termine nella specifica, insomma, in un particolare modo di guardare il mondo, in una visione del mondo particolare. Perché in qualche modo, soprattutto quanto diceva lui, implica una cosa, però che noi già abbiamo coscienza e dobbiamo soltanto aggiornarla. Chiaro questo discorso? Il problema è tutto lì. È vero che noi abbiamo coscienza? Oppure questa dell'aggiornamento è una mistica che ci sta tutto sommato sviando dalle riflessioni che andrebbero invece a incidere su cose più significative, su cose più profonde, su cose più universitarie, potrei anche dire, no? Perché tra l'altro, un'altra cosa che non so se avete mai considerato, ma voi sono perlomeno 13 anni che studiate. No? Diciamo, no. Fatte le solite eccezioni, ma diciamo 13 anni che studiate, è plausibile che voi per 13 anni applichiate gli stessi modelli di comportamento nello studio? Non so quanti di voi fanno dei videogames, non cominciamo a fare quelli, io gioco, per cui se anche mi dite che giocate a me va bene, non famo quelli che noi mai, per carità, queste cose, perché no, piantiamola. C'è qualcuno di voi che ha giocato a un videogame nella sua carriera finora, oppure siete un caso statistico perché telefono all'Instagram, guardi, c'ho qui tanta gente che non ha mai giocato.
Io mi trovo in difficoltà perché non ho mai giocato a videogame.
Posso accettarlo, loro un po' meno. Allora diciamo comunque che per chi forse non lo sa, ma quelli, molti probabilmente lo sapranno, diciamo, quanto giocate a livello base dei videogame, per quanto tempo? Una o due partite manco, di solito uno comincia direttamente all'avanzato perché già si è annoiato prima, ecco. Allora, può essere che noi continuiamo a studiare come al liceo, come alle medie, dico come alle elementari perché insomma lì magari forse esageriamo, però non è il caso di passare di livello? Essendo una noia mortale, ecco. Essendo una noia mortale, uno poi non, come dire, sta qui, patisce queste ore che gli vengono inflitte e va via dicendo ok, pure questa se la siamo levata, arrivederci, grazie. Però non è quella l'idea. L'idea è che voi cominciate a usarlo sto cervello e il sapere che c'è dentro. E io spero di darvi una mano, ovviamente è chiaro che non è che giuri sull'efficacia delle mie capacità maieutiche, come dicevo già ieri, riferendomi a Socrate, però spero che in qualche modo, a furia di spallate, a furia di così affermazioni destabilizzanti, qualcuno comincia a dire un momento, ma fammi capire qualcosa di più perché qui la cosa si sta complicando. La cosa si complica facendo questo tipo di procedura, ovvero sia, se io penso all'aggiornamento, mi devo pure chiedere perché improvvisamente da 15 anni a sta parte sembra che non si possa prescindere da questa cosa laddove millenni precedenti dell'aggiornamento non sapevano manco la parola. Che è successo per cui io oggi mi devo aggiornare? E vi dirò di più, mentre prima l'aggiornamento era in qualche modo una prassi virtuosa ed elitaria, perché si aggiornavano alcuni, oggi è diventato un modello di comportamento normativo, ovvero se non t'aggiorni non vai da nessuna parte. Questo penso fosse chiaro da quello che diceva ieri il maggiore, no? Dice, se io sto fermo 3 mesi capisco più niente. Allora ci siamo autorizzati a domandarci perché sto benedetto aggiornamento è diventato così importante, come questo ha a che fare con l'università, perché pure questo chiaramente, no? Una delle tante accuse da un certo punto di vista giusta che viene rivolta all'università è quella di non farvi uscire con una professione, con una specialità. Ora io non è che ami le specialità particolarmente, devo dire, per cui per me questa è un po' così, va discussa come affermazione. Il problema è possibile che l'università, stanti le cose come stanno oggi, vi dia una professionalità chiave in mano? Domando. È possibile?
No.
Perché?
Perché il meccanismo stesso non lo permette.
Vede? Se io oggi fossi, come faccio? Perché due, non so se adesso parliamo dei libri, ma vedrete che sono libri, uno scritto l'anno scorso, l'altro uscito nel frattempo, sono tutti testi aggiornatissimi. Il che è anche in qualche misura seccante, perché i libri non sono gli yogurt, no? Anche se oggi l'approccio è quello, cioè, vabbè, il libro è vecchissimo, è dell'84, gli accidenti, figura della Divina Commedia, che dovremmo dire, perché no, l'ottica per cui un libro scade è già un'ottica che per me va rivista subito, perché uno poteva aver detto una cosa sensatissima nel 1600 e continuare a poterla leggere oggi senza alcun problema. Pare di no, e questo fa parte del quadro dell'aggiornamento di cui parlavamo prima, ma ad ogni modo i miei libri sono aggiornati, nel senso che vi faccio lezione su uno dei filoni, i miei filoni di ricerca attuali, per cui vi dico cose che ho pensato l'altro ieri, diciamo, spesso e volentieri, no? Per cui sono aggiornatissimo dal mio punto di vista. Ma quando voi vi licenzierete fra 3 anni, quello che io ho detto oggi, la mo che sarà finito. E qui non è che ti puoi andare a prendere con qualcuno, perché di fatto è così, non c'è verso di aggirarla questa cosa, a meno che, come diceva giustamente sempre il maggiore ieri, è successo qualcosa di particolare. A meno che, cosa fai? Stai H24 su un forum di discussione di quelli delle nuove, no? Le nuove professioni, le nuove elaborazioni e via discorrendo. Lo puoi fare, per carità, però vi rendete conto di quanto comincia a essere normativo come discorso? Cioè, se io mi distraggo un attimo, se io vado una settimana in ferie, già mi sono perso tutta la questione, già sono superato, obsoleto, dinosauro e via discorrendo. Un sapere che si fa così, non so, è un sapere che merita di essere preso con un minimo di sale e zucca, no? Quindi ne potremmo, ovviamente, ne parleremo. Però, evinto questo aspetto di quello che diceva ieri il maggiore, c'è qualche altra cosa che ha detto ieri il maggiore che vi sembra sia contraddittoria rispetto a questo punto di vista? Ripensateci un attimo. Lui ci ha detto appunto che nel settore particolare, adesso vediamo anche perché nel settore particolare la questione è più virulenta che altrove, il sapere si fa praticamente in tempo reale, no? E questa cosa implica naturalmente un'attenzione quasi spasmodica, una necessità di allerta e di allarme intellettuale fortissimo, via discorrendo. Però vi ha anche detto che si sta battendo da anni per l'approvazione di uno standard. Non so se ci avete fatto caso. Vi sembra che le due cose collimino?
No.
Potrebbero.
L'ho già detto nel momento in cui...
Come? Vediamo, parliamo.
Perché uno scrive una regola, scrive un binario, ma il treno può essere anche differente.
In che senso?
Nel senso che uno può anche mettere una norma procedurale, ma all'interno di quella procedura, a seconda delle situazioni che capitano, si formano delle combinazioni che sono diverse una dall'altro, per cui vanno poi ad essere analizzate specificatamente per quel tipo di situazione, avendo però nonostante tutto uno schema comportamentale che è standard.
Il problema però è possibile che questo standard abbia il pregio di permanere nel tempo?
Potrebbe anche non essere fisso.
Che è un problema però. E oltretutto
però
c'è,
va verificato.
È chiaro, va verificato, però c'è un altro problema. Avete sentito che cosa ha detto il vostro collega? Ve lo devo... No, ok. Osservazione plausibilissima e perfetta. Il problema è altrove però, perché questo discorso cos'è che non prende in considerazione? Non prende in considerazione tutta un'altra serie di dinamiche, delle quali il maggiore vi ha anche parlato, che sono quelle della certificazione, del consenso ampio della comunità scientifica e via discorrendo. Ovvero sia, questo discorso va bene se io riesco effettivamente a mettere a punto uno standard che anch'esso diventa standard in tempo reale. No? Giusto? Nel senso che io posso apportare modifiche, se dovesse essere a questo standard, in corso, senza nessuna difficoltà. Qui invece il problema si pone seriamente, perché sta nessuna difficoltà, c'è. Cioè, ovvero sia, se io riesco effettivamente a mettere d'accordo una comunità, che è fatta di soggetti giuridici, più spesso che non, di organismi che hanno una struttura, che hanno dei canali burocratici, che hanno degli accertamenti da condurre, nella migliore delle ipotesi, dico la migliore delle ipotesi, io riesco a passare, a certificare qualcosa con 6 mesi di scarto rispetto a quando è stato pensato? già mi sto tenendo particolarmente, diciamo, mi tengo molto, molto positivo, però i tempi, no? Tecnici, le esigenze formali di questa certificazione ci sono. Ora io rischio quindi di trovarmi regolarmente con uno standard che è vecchio di 6 mesi rispetto a quello che sta succedendo oggi. Oh, è chiaro che io non è che vi sto dicendo che c'è una soluzione, perché io francamente la soluzione, no, probabilmente quanto dice il vostro collega è quanto di più sensato. Vi faccio però presente che noi ci stiamo comportando in modo contraddittorio. Nel nostro modo di porci verso la cultura abbiamo delle esigenze che sono proprio le una opposte alle altre. Allora, se io voglio il sapere che si fa in tempo reale è una cosa, ma se io questo sapere voglio che sia affidabile, voglio che sia standardizzabile, voglio che sia replicabile, non è più così facile. In più vi dico un'altra cosa: su quali basi lo certifico se sto sapere in 3 mesi invecchia, se non ho libri ma ho yogurt? Vi faccio presente che ci stiamo, adesso smetto il discorso perché stiamo avvicinando a uno degli abissi filosofici del nostro tempo, però il problema è qui. Certificare vuol dire rendere certo, e la certezza noi non ce l'abbiamo più. Quindi vedete, con 3 frasi della cosa di ieri siamo andati a finire nel cuore oscuro della cultura occidentale. Per esempio, noi abbiamo avuto un movimento filosofico che ha efficacemente criticato e decostrutto il concetto di certezza. Wittgenstein, tutta una serie di nomi che probabilmente avrete sentito, ma che dobbiamo comunque prendere con noi perché fanno parte dello spirito del tempo, no? Quello che i tedeschi chiamano Zeitgeist. Non possiamo far finta che non ci siano queste cose, perché ci sono. Allora, far finta che non ci sono è comportarsi come uno che balla sul Titanic e tutte quelle cose lì che abbiamo visto spesso e volentieri. Quindi questo breve excursus per farvi capire in che senso dico che porre attenzione a quello che viene detto è diverso da sentire e basta. Che sentire? Vabbè, sento, ok, tutto perfetto. Quando comincia a riflettere su quello che stanno dicendo, dice, ma un momento, ma queste cose come le collego? Come diavolo faccio a fare questo e fare quello e che tutti sono contenti? Ci riesco? Non lo so. Il problema a monte comunque da riuscire è cominciare a rendersene conto, dal mio punto di vista. Ovvero sia, se non cominciamo a renderci conto che viviamo in una situazione che esercita aspettative contraddittorie nei nostri confronti, siamo mal partito. E questo è un tipo di ragionamento che secondo me andrebbe fatto all'università, perché altrimenti non so più dove dovrebbero farlo. Forse ai master, forse alle specialistiche, non so, stiamo continuando a rimandare in là nel tempo il momento in cui uno comincia a usare il cervello per capire qualcosa di quello che gli succede. E non è più cosa, no? Perché il mondo è troppo complicato per poter essere preso com'è, senza nessun tipo di problema. Spesso e volentieri lo facciamo, come dicevo anche ai vostri colleghi ieri, la saggezza di colui che ha studiato, la saggezza di colui che sa qualcosa, gli dice quando accettare le cose come gli vengono dette e quando dire calma, vediamo che cosa c'è dietro, vediamo se c'è qualcosa da discutere, vediamo se so qualcosa in più e via discorrendo. Allora, perché questa digressione? Perché il metodo per il quale, col quale io lavoro, come capirete, non mi permette di raccontarvi i libri, non è quello che voglio fare. Il metodo col quale lavoro è quello di darvi gli strumenti intellettuali per leggere i libri al vostro passo. E questo ci impone anche un altro tipo di riflessione, ovvero sia, pensiamo al libro. Il libro normalmente nella cultura italiana è un oggetto, come dire, almeno dispensabile. Se ce l'hai bene, se non ce l'hai uguale, non è un problema. Quando è che si parla nei media di libri? A parte la domenica pomeriggio su Rete 3, che è l'unico, uno dei pochi momenti di ragionamento. Ma quando è che la voce mediatica si fa forte e vi parla di libri? Vedete quante cose sfuggono, eppure sono interessanti.
Una volta c'era un programma su Rai 1 la sera tardi che parlava di libri.
La sera tardi, già, no? Pomeriggio, domenica, alle 3,
alle 5:30 della mattina.
Alle 5:30 della mattina, vedete, cominciamo a vedere una costellazione di senso, no? Perché è chiaro che c'è una costellazione, non può essere casuale. Quando è che invece ne parliamo a mezzogiorno? Perché, no, alle 5:30 di mattina, va bene, anche alle 3 di notte va benissimo, rientra tutto nella stessa. Ma quando è che se ne parla invece coram populo? quando escono i libri dei politici va bene, perché in realtà per quelli tenderei a usare un altro termine, magari il libro è un termine forte in quel caso, ecco le virgolette. Ragazzi, l'estate, pensateci, i libri sotto l'ombrellone. Cosa leggo quest'estate quando proprio non ho niente da fare di meglio? Questo è il messaggio che viene dai media. Ovvero io vi parlo dei libri soltanto quando voi andate a perdere un mese, e questo mese è un sacco tempo, c'è un sacco di tempo dentro, voi non sapete che diavolo fare di questo tempo, allora a quel punto forse potreste pure leggere. È chiaro che il messaggio culturale è formidabile. Perché cosa implica questo messaggio? Implica che in tutto il resto dell'anno, quando hai cose importanti da fare, la lettura non ti interessa. Non so se ci avete mai fatto caso a questa simpatica connessione. Ovvero sì, noi abbiamo un sistema che ti dice continuamente che un'attività che invece è fondamentale per il sviluppo della tua testa, tu la puoi intraprendere, se proprio ci tieni, quando stai nel nulla fare della vacanza. Quindi la lega con tutta una serie di, no, altre implicazioni, ovvero sia l'inutilità, il passatempo, il divertimento stupido, prego. Durante l'anno devi fare cose più intelligenti e più importanti, quello, l'implicito, no, della questione. Ora, è vero che ci sono cose così più importanti della lettura? Possiamo discuterne. Perché la lettura, altra cosa, non è un'attività che fanno tutti, o meglio, la fanno tutti, perché teoricamente possono, e su questo comunque dobbiamo discutere perché non è vero, ma ad ogni modo intanto prendiamola per buona. Ma leggere nel senso professionale, tra virgolette, del termine, non lo fanno tutti. Perché leggere è, e io comincio normalmente con questo perché credo sia importante che lo capiate, è un processo. Questa è una sociologia di processi, non è una sociologia di concetti. Leggere è un processo, però sia leggere è qualcosa che avviene fra voi e il libro. Chiaro questo?
Prego. La lettura deve riguardare solo il libro, ma può riguardare anche altre cose.
Leggere è un concetto che può essere ampliabile senza nessuna difficoltà. Una fotografia,
i giornali,
la società,
cosa.
Certo. Diciamo che quella dei libri è una lettura della società, questa dei libri estivi è un modo per leggere la società, va benissimo.
Si può leggere anche attraverso giornali,
certo,
specifici.
Si può leggere qualsiasi cosa, per me più leggete qualsiasi cosa meglio è, però il libro comunque, se vogliamo restituirgli un minimo di dignità, no? Cos'è un libro? Un libro è una serie di concetti, una serie di idee, una serie di stimoli, una serie di riflessioni che qualcuno si è preso la pena di mettere su carta. Ora, è vero che nella cultura contemporanea questo gesto si è un po' snaturato, no? Perché oggi scrivono tutti, cani e porci, e quindi il dubbio è legittimo, dice, vabbè, ma di fatto, no? Io perché dovrei leggere quello che ha scritto questo, quest'altro, quelli di cui parlavamo prima e via discorrendo che mi interessa? Lasciamo perdere questo discorso. Questo è il rumore bianco, ma ciò non toglie che comunque ancora oggi si scrivono dei libri sensati, e vi garantisco che scrivere un libro non è divertente. Questa è un'altra cosa che va sfatata. Scrivere è stancante, è massacrante da tanti punti di vista. Un po' perché non abbiamo più il ritmo di vita che permette di farlo. Un po' perché è veramente un'operazione di ricerca in se stesso, di messa in luce, di spiegazione di qualcosa. E questo si applica anche a voi, sebbene possa sembrarvi strano. Perché capire una materia non è sentire di averla capita, ma essere in grado di ripeterla a qualcuno. Cioè voi avete capito sociologia quando voi potete mettervi lì e fare un discorso che abbia un inizio, una fine e dei passaggi sensati nel quale dite cos'è il ruolo, cos'è la socializzazione, cos'è la mobilità e tutto quello che può venire in ballo. Perché tutti voi uscirete da qui convinti di aver capito in linea di massima quello che ho detto. Ma se io vi dicessi, mo mi ripeti quello che ti ho detto, le cose sarebbero complicate. Tant'è vero che io mi trovo spessissimo in sede d'esame con persone che palesemente hanno studiato, ma non sono in grado di parlare, perché ti dicono il passaggio A e il passaggio D dell'articolo, del discorso, non ti dicono quello che c'è in B e in C, perché non se lo ricordano più, perché non hanno studiato così, hanno studiato in un altro modo, hanno studiato a spot, non hanno capito, non si sono presi il disturbo di ripetere, perché ripetere è stancante. Tu una cosa la sai quando la sai ripetere, prima non è detto. E siccome quando scrivi delle cose che di norma non hai ripetuto, perché ce l'hai lì che te girano, cioè quelle specie di intuizioni, delle mezze idee, degli stimoli tratti dai libri, quando poi arrivi al momento in cui devi sedimentare su carta, e su carta è peggio che parlare, perché la carta è lì, la vedi e dici madonna quanto è brutta sta frase, non capiranno niente, per cui la riscrivi tutta un'altra volta, la butti giù, è stancante. Allora, se qualcuno si è preso la briga, no, di scrivere queste pagine, è perlomeno un atto di rispetto dovuto confrontarsi con queste pagine nel modo giusto, no? Perché ci deve essere pathos nelle pagine. C'è un'energia comunque, non sarà la stessa dell'oratore che ti sta dicendo quello che ha scritto, ma comunque un libro è una cosa viva, no? E non solo, ma nel momento in cui io questo libro, che già di suo è un significante ampio, no? È un significante che dice tante cose, non ne dice soltanto una. Ecco, quando io questo significante lo metto a contatto con un ricevente che è complesso, io ottengo in pratica dei libri che sono inesauribili. Non so se mi state seguendo. Che vuol dire questo? Vuol dire che se io il libro X lo leggo oggi, nel libro X trovo delle cose che mi interessano. Ma se io il libro X lo rileggo fra 2 anni, mi chiedo, guardando le note che ho preso, perché non ho evidenziato questo passaggio qui invece di questo che mi pare del tutto idiota adesso, o che non mi interessa. Ovvero sia, io nel libro scopro altro, capite? Perché sono io che sono cambiato. Io ho fatto 2 anni di vita, ho fatto 2 anni di riflessione, ho fatto 2 anni di incontri, di idee, di divertimenti, di stress, no? E questa cosa a me mi cambia. Io non sono sempre lo stesso, non ho sempre la stessa idea in testa. Io muto costantemente. Allora, nel mutare, ovviamente, mutare, confrontarmi con un testo, ciò che viene da quel testo, io lo cambio costantemente. Io ci sono libri che li sto leggendo da 15 anni e continuo a leggerli. Ci sono saggi che sto leggendo da 15 anni. E qui abbiamo un altro problema, ovvero sia, nella lettura conta la quantità o conta la qualità? Che è un problema serio, no? Io, vabbè, oggi ho studiato, ho fatto 40 pagine. Andiamo a letto, faccio lascio, mi è venuta un po' ampia, ho fatto 2 pagine, 2 letti e mezzo di Bauman, lascio. No, non è quello il punto è che devi aver tratto qualcosa da quello che leggi, e puoi anche trarlo da un aforisma, puoi anche trarlo da una poesia, puoi anche trarlo da una storia zen. Io prima o poi arriverò a fare lezione con la storia zen, sarà difficile, ma ci arriverò. E sono 4 righe, su 4 righe secondo me puoi fare semestri interi di lezione, no? È lì il problema. Allora, la lettura io la devo restituire a questo tipo di attività in qualche misura magica. Devo confrontarmi col testo, devo lottare spesso e volentieri col testo, perché mica è detto che sia sempre così facile, ovviamente, suppongo che ve lo immaginate. Devo far sì che il testo mi ceda e io capisca quello che c'è scritto. A quel punto posso andare a fare qualsiasi esame. Allora, è ovvio, però, come vi dicevo prima, che io non pretendo che voi improvvisamente diventiate dei lottatori esperti con i libri. No, sarebbe esagerato. Però cominciare è qualcos'altro. Allora, i 3 testi d'esame che sono qui e che trovate sul sito, nel programma dell'università, insomma ci sono dappertutto, 2 sono quelli che c'erano anche l'anno scorso. 1 è nuovo perché l'autore dell'anno scorso ne ha scritto uno più recente e ho adottato quello più recente. Sono, nella fattispecie, 1 è un manuale, grosso modo, manuale non proprio da debuttanti, ma comunque un manuale, che parla della nozione di cultura, concetto sul quale ci scorneremo per ore, nelle prossime ore. Un altro sono 10 tesi sul multiculturalismo, e chiaramente vedete che va a ricollegarsi con quello che dice nel coso precedente, perché noi avremo una particolare attenzione al multiculturalismo come fonte di incertezza e di preoccupazione, quindi correlato fortemente con la sicurezza e i temi che vi portano qua dentro. Vedete comunque che sono snelli, nella migliore delle ipotesi. E poi c'è una specie di pamphlet, che è quello che vi dicevo io, che è il mio testo, che è una lettura critica della cultura italiana con delle basi antropologiche abbastanza particolari, e ne parleremo estensivamente. Ora, perché vi dico questo? Perché chiaramente io farò lezione su temi di questi libri, ma non è che vi dirò, allora oggi parlo da pagina 10 a parlo a pagina 17. Il punto è che voi, con ciò che io vi dico a lezione, con gli stimoli e i modi di pensare che dovreste apprendere, affrontiate i testi e cominciate a capirli. O a venirmi a dire, io a pagina 17 non ho capito un bene merito ciufolo, che è normale. Allora, a quel punto parliamo del ciufolo di pagina 17. Ok, quindi il chiarimento del testo, l'apprendimento del testo è qualcosa che forma una palestra per voi, ovvero sia voi sul testo vi esercitate a fare sociologia dei processi culturali. Questa cosa dove ci porta, in ultima analisi? Ci porta allo scritto di maggio, torniamo un attimo al concreto della questione. L'esame passa per due scritti, non tutti e due obbligatori, ma sono due opzioni, due possibilità, uno a maggio e uno a settembre. Lo scritto consta di 18 domande e dà un punteggio massimo di 27. Ci sono tre possibili comportamenti relativi al risultato dello scritto stesso. 15 o meno si salta una sessione. Si è bocciati, quindi. 16 o 17 si è ammessi all'orale. 18 in su si può scegliere se registrare il voto senza ulteriori incontri col docente o sostenere un orale integrativo. Quello è del tutto lasciato alla vostra, al vostro buon cuore, oserei dire. Perché questa dinamica? Perché a me lo scritto non piace, sicuramente me lo fareste notare, ve lo dico direttamente io. Il problema è che purtroppo logisticamente non posso farne a meno, nel senso che siete uno sfracello, se cominciassi a fare orali a giugno finirei a dicembre, non ci sarebbe verso. Ma non è solo questo, il fatto è che molti preferiscono non farlo orale, per tutti i motivi che vi ho appena esplicitato finora, perché è chiaro che non è detto che tutti debbano essere d'accordo con me. No. Per cui siamo giunti a questa specie di compromesso, ovvero sia chi non ci tiene a fare l'orale prende il suo voto e se ne va tranquillo, chi invece è interessato a sostenere un orale, vuole mettersi in gioco, è più motivato perché la materia gli è piaciuta di più, se vuole un voto superiore al 27 deve necessariamente venire a fare l'orale. Il voto dello scritto vale per un anno accademico, non è che pure quello come lo yogurt scade, ovvero sia se voi fate l'esame a maggio, fino al maggio successivo lo potete registrare, non c'è fretta. Dal mio punto di vista potete decidere se sostenere l'esame, se lo volete rifare perché non vi è piaciuto il voto di uno, lo potete rifare e poi scegliere, cioè diciamo ci sono tutte le possibilità immaginabili. Prego.
Lo scritto di settembre per coloro che vengono bocciati a maggio oppure
quello che sto dicendo, tutte le possibilità. Cioè se lei prende 18 a maggio può benissimo fare lo scritto a settembre e vedere di prendere di più. Se non prende di più ma va peggio può ancora recuperare lo scritto di maggio, se no comunque può venire a fare l'orale, può portarmi una tesina, insomma diciamo che ce ne sono aiosa di modi per venirci incontro. Uno dei motivi per cui lo faccio così è che vorrei responsabilizzarvi in proposito, nel senso che per esempio i vostri colleghi l'anno scorso non avevano capito bene questo discorso e a maggio ne ho bocciati 300. È stata una cosa un po' così, diciamo, ho dovuto abilitare all'orale 15 perché altrimenti non ci veniva nessuno a fare l'esame, per cui ecco, bisogna no, prenderla con un minimo di attenzione, nel senso che quello che dico anche a voi è questo, a me delle firme non frega nulla, suppongo che potreste averlo intuito, ovvero sia ognuno è libero di decidere che quello che dicono gli piace e non venire, a me va bene, preferisco, perché uno che qui che non capisce, non gliene porta in tubo, odia quello che dico, per me è peggio che uno che va via. È ovvio però che deve tenere presente che poi l'esame lo fa. Questo, no? Non è che, cioè, ognuno fa come gli pare, io ho fatto l'università così, io tanti esami non l'ho manco visto, il docente l'ho visto arrivando all'esame, però avevo studiato tanto, perché sapevo che non avevo seguito e di conseguenza me l'ho organizzato. Per cui l'idea dal mio punto di vista è uguale, se qualcuno proprio non gli va, perché anche questo è concepibile, può benissimo esserci la giornata che vorresti tanto seguire ma non te va, vai a casa, è inutile che stai qui, va benissimo lo stesso, se vuoi te la risente la lezione. Okay. Però il punto centrale della questione è questo, ovvero sia io dal mio punto di vista vi tratto come adulti responsabili. Okay. Quindi al momento in cui poi c'è una qualche forma di resa dei conti, perché quella purtroppo la dobbiamo prendere in considerazione, ognuno si regola di conseguenza. Questo mi porta a altre considerazioni sullo scritto, le rifaremo ma me le sparo subito tutte così almeno cominciate a ragionarci sopra. Lo scritto sono 18 domande, come vi dicevo, punteggio variabile, risposte multiple, una risposta corretta. È uno standard europeo, ovvero sia tutti quelli che vorranno fare concorsi europei avranno interesse a tentare strade diverse da quelle italiane, cioè si troveranno a fare degli scritti di questo genere, per lo stesso motivo per il quale ve lo sto dicendo io. Allora, lo strumento scritto, lo strumento test, ha delle sue regole peculiari. Ok? Le regole peculiari dello scritto sono che, stante la considerazione a monte che tu hai studiato, perché se no non vale, ma se tu hai studiato, di norma la prima risposta che ti viene in mente è quella giusta. Questo però cosa implica? Vediamo se c'è qualcuno che ha una qualche idea in proposito.
A me non accade così.
Deve lasciare che accada, perché funziona così sul serio, ma adesso lo spiego anche perché sono abbastanza positivo in proposito. Questo implica fidarsi di se stessi. Questo è il punto centrale della questione. Questo perché ve lo dico? Perché tanto quando arriveremo allo scritto copierete tutti. Copierete in modo più o meno intelligente, copierete in momenti del tempo, ci sono 20 minuti di tempo, se non porta un quarto d'ora per come dire, invogliarvi ancora di più a fare una cosa rapida. Perché lo faccio? Perché gli ultimi due minuti normalmente sono il marasma più totale. Il panico ci prende, tutti cominciano a guardarsi intorno, oddio, che ho fatto? Oh, la domanda però alla quale vorrei che rispondeste prima, perché tanto lì sarà tardi, è perché lui... lei o lei devono saperne più di voi? Questo è il problema centrale. Vi faccio presente che chi si comporta così sta implicitamente dicendo che lui non ha studiato un accidente o non ha capito un accidente di quello che ha studiato, che sono due cose più o meno simili, ma comunque sono centrate. No? Perché qui non siamo a scuola, cioè a scuola io ho passato chilometri di latino, però la classe lo sapeva che io ero bravo in latino, per cui se veniva a chiedermelo c'aveva un suo motivo, no? Ok, qui voi siete tutti uguali, non c'è un guru di sociologia dei processi culturali, voi vi state confrontando con questa materia adesso, lo farete per due mesi, quindi non si capisce perché lei debba essere più brava di lui, perché io chiedo a lei e non a lui, o perché chiedo a lei o a tutti e due, o perché non faccio come dico io che è meglio. Perché vi dico questo? Perché i compiti normalmente tutti hanno almeno due punti persi per correzioni dell'ultimo momento sbagliate. Ovvero sia, mi correggete le risposte giuste con delle risposte sbagliate che vanno consigliate agli altri. Quindi capite che vi sto dicendo che se voi vi fidaste di voi stessi, in linea di massima, poi è chiaro che c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, ma statisticamente sono molte di più le risposte giuste corrette in errore che quelle sbagliate corrette in risposta giusta. Allora evitate. E sia chiaro, io lo dico per voi, perché a me non cambia nulla. Perché io correggo una giusta, correggo una sbagliata, dal mio punto di vista è assolutamente uguale, ma è un problema di autostima e di fiducia in se stessi. Vi dirò di più: per prepararsi bene all'esame voi dovreste passare una settimana, 5 giorni almeno, senza toccare i libri. Perché i processi di apprendimento funzionano così. Nel processo di apprendimento molto lo fa l'attenzione e la capacità di concentrazione, moltissimo lo fanno delle nostre doti inconsce sulle quali non abbiamo nessun dominio. L'unica cosa che possiamo fare è lasciarle fare. Se noi continuiamo a leggere, a rileggere gli appunti, i libri freneticamente, c'è gente che arriva all'orale e ancora sta lì con i quaderni, gli appunti, quando poi gli fai una domanda dice ma chi è l'unica cosa che non mi ricordavo, e guarda un po' i casi della vita, è per forza o te chiedo quella che stavi leggendo in quel momento o le altre sono passate tutte quante. È un po' un problema come quella della RAM di cui parlavamo ieri, no? Se cancella tutto e tu ti rimane una cosa in testa che è quella che leggevi, tu devi fidarti. Ovvio, se hai studiato prima, se non hai studiato l'accidente prima il discorso si mette da parte, c'hai 5 giorni, tanto caffè e tanti saluti. Però il modo di studiare non sarebbe quello, il modo di studiare è quello di riuscire a farlo con un minimo di costanza, di disciplina durante il tempo in cui siamo insieme, poi leggersi e studiarsi le cose con attenzione in quel mese che passa fra una cosa e l'altra, e poi fermarsi e lasciare che le cose si sedimentino. Perché funziona così. Vi ripeto, io l'ho sempre fatto, mi davano tutti del matto all'università, però io sono andato bene all'università, ho fatto un'ottima carriera, e all'esame peggiore dei miei, che era storia dei trattati, ancora me lo ricordo perché ho fatto scienze politiche, che era un esame da follia, io sono andato proprio via per una settimana in trekking senza portarmi i libri, ho detto questo non lo voglio più vedere, non ne potevo più di date, era un incubo. Però è andato bene al primo colpo, e quello erano gli esami che si facevano regolarmente 7-8 volte perché il professore era un pazzo scatenato, però funziona così. Quindi tendete a pensarci a questo, cioè studiare, leggere non sono cose date, e questo è importante anche perché dovete lavorare su un po' d'umiltà che si rifà a quello che vi dicevo prima, ovvero sia, se non capite, spesso e volentieri serve che qualcuno vi instradi meglio. Riprendiamo un attimo quello che vi dicevo prima. Oh, ci sono altre domande ci sono domande su quello che ho detto finora? Ok. Tenete presente che tanto a tutte le lezioni comincerò chiedendo se ci sono domande. Sarà una specie di, come dire, una specie di ossessione, però sarà il momento anche in cui si spera che qualcuno, già ho visto alcuni segni positivi, insomma sono abbastanza soddisfatto. Allora, dicevo, c'è un aspetto, tanto per riprendere ancora quello che diceva ieri il Maggiore, che è particolarmente problematico, soprattutto qui da noi. Riprendiamo quello che diceva circa l'aggiornamento, no? E le necessità d'aggiornamento particolari del suo campo. Allora, perché il campo del Maggiore è più esposto di altri a questa logica e a questa dinamica di formazione del sapere, secondo voi? Per la diffusione che ha avuto internet negli ultimi decenni.
La tecnologia comunque.
Ok, direi che formulandola un po' meglio ci siamo abbastanza. Ovvero sia, una delle correlazioni con le quali non possiamo non fare i conti, salve, è questa, ovvero sia la correlazione che c'è tra internet, le tecnologie informatiche, i sistemi multimediali, la connessione, diciamo, e il farsi del sapere. Uno dei motivi per i quali il termine aggiornamento è diventato quello che è diventato oggi, ovvero sia diventata una prassi in qualche misura obbligatoria, è proprio questo, ovvero sia che le nuove possibilità cosa fanno in pratica? Permettono il crearsi di comunità di studio, comunità di sapere, comunità di sviluppo. Non è un caso che questo sia più importante per le attività dei RIS di cui abbiamo parlato ieri, perché loro sono già direttamente in quel campo, tant'è vero che avete visto che ci sono tutta una serie di problemi che sono peculiari, no? Ma è chiaro che questa cosa è estendibile. Vedremo per esempio che il discorso di critica al concetto di dato che ha fatto ieri il Maggiore non è che è limitato al dato che trovano loro nel disco rigido o nel flusso di dati eccetera eccetera, perché quello che lui vi stava dicendo e quello che dovreste cominciare a orecchiare è che il dato è comunque una costruzione, cioè non è che esiste un dato che sta lì, no? Sebbene il termine in qualche modo quello voglia dire. Avete studiato anche voi Pareto, oppure per voi Pareto è uno sconosciuto? Lo conosciamo insieme, ma io ho detto Pareto, è successo un macello, quindi volevo sentire. Pareto è un positivista, come forse saprete. Perché si chiama positivismo il positivismo?
Perché c'è una sorta di posizione positiva nei confronti della società.
Oh, ecco, vedete le parole come ingannano. La positività e l'ottimismo non c'entrano un accidente. Poi di fatto c'erano, però non hanno a che fare con l'etichetta. L'etichetta deriva dal latino positum, che vuol dire dato. Quindi positivista vuol dire un pensiero che si appoggia sul dato. C'è niente di positivo, c'è niente di ottimista. L'ottimismo viene dal progresso, ma diciamo che il positivista in quel senso è soltanto uno che dice che nel dato c'è la verità. No. Il problema dov'è? È che lui e altri come Durkheim, per esempio, se vogliamo fare qualche nome dei nostri padri fondatori, sostengono che questi dati hanno un significato loro, significato oggettivo. Ma dov'è il significato oggettivo dei dati? Cioè, qual è un dato che di suo ti dice qualcosa? Il dato non esiste se non è inserito in una teoria che lo costruisca come tale.
No?
Il dato diventa ha senso nel momento in cui io costruisco un sistema di ipotesi che mi dicono che quello è un dato, altrimenti il dato non c'è, capite? E questo è uno dei grossi problemi con i quali ci potremmo confrontare, partendo da quello che ha detto ieri il Maggiore, a parte quello della certificazione che è un altro, ma sono strettamente correlati, no? Certificazione è un qualcosa che rimanda al momento in cui noi pensavamo che esistesse una verità oggettiva, che il dato parlasse. Allora se parla il dato, io sento il dato, lui mi dice che quello è vero, tutto a posto, no? Oggi che noi sappiamo che il dato lo facciamo noi, poi questo lo rispieghiamo con calma, però intanto vi sto accennando tutta una serie di temi che possono venire fuori, cioè dalla lezione di ieri veramente potremmo farci tutto il semestre di corso, perché di fatto ci sono talmente tante cose dentro che non basterebbero le 60 ore, però non possiamo, ma ad ogni modo ogni tanto ve le tiro fuori perché è comodo a sapersi. Allora però che succede? Che in certe discipline questo è ancora più sentito evidentemente, no? Le discipline che partono dal nulla, quelle che cominciano ad affermarsi oggi, quelle che hanno a che fare col digitale e tutta quella serie di idee che noi attribuiamo al digitale, chiaramente hanno delle difficoltà maggiori e hanno dei ritmi ancora maggiori, perché non c'è una dottrina, non c'è un, come dire, uno zoccolo duro teorico consolidato, c'è un casino della misericordia, diciamocelo, perché il problema qual è? E questo è un problema che dovreste cominciare a, come dire, a mettere a fuoco anche in quanto operatori della sicurezza. Se io ho questo turnover del sapere, per cui dopo 3 mesi quello che sapevo 3 mesi fa è vecchio e spesso sbagliato, perché purtroppo succede anche questo, allora è come faccio io a fondare un giudizio etico, un giudizio potenzialmente distruttivo per la vita di qualcuno su dei dati che sono buoni oggi ma non è detto che lo siano fra 3 mesi? E oltretutto vi dirò di più, uno dei temi sui quali il maggiore ha glissato spesso e volentieri è che questi dati, quasi tutti, hanno una soglia d'errore. Non so se voi, mi dicono sempre di non parlarne, ma per me è complicato non parlarne, perché di fatto la televisione oggi aiuta moltissimo da questo punto. Non so se voi guardiate CSI o tutte le varie miriade di possibili varianti, no? Se ci avete fatto caso, la grandissima attrattiva che molti non notano, qual è? Che i dati hanno 50.000 letture diverse. Pensate a Dr. House. Non c'è mai un'analisi che serva, mai. Dice, beh, quando che le faccio a fare io l'analisi, allora fa, ma occhio, è tanto uguale, no? Perché dice, vabbè, questo ci vorranno 8 mesi di test solo per capire chi si è avvelenato. L'unica cosa che posso fare è andare a casa e cominciare a aprire gli armadi, che dal mio punto di vista va benissimo. Però vi rendete conto che rispetto all'approccio culturale corrente è assolutamente eretico come procedura, una follia, no? Ma tutti i dati, essendo costruiti per una teoria e non avendo una loro certezza, hanno una soglia di affidabilità. E la soglia di affidabilità, nel caso singolo, purtroppo, vuol dire 50 e 50. Quindi uno viene a dire, c'è il 99,9% di così, ho capito, ma se tu sei lo 0,1, a te che te frega di tutto il 99 e 99 a monte? So se mi spiego. Cioè, noi ragioniamo in queste cose in un modo che è, come dire, a dir poco approssimativo. Io lo definisco apotropaico, termine. Chissà che vuol dire apotropaico? La luce dei miei occhi sta diventando. Non mi dica, perché poi lo spieghiamo, se no pare brutta. Apotropaico è un gesto di scongiuro. Prassi, ci sono una serie di prassi, le corna, toccare ferro, altre parti del corpo, tutte queste cose qui sono gesti apotropaici e servono appunto a scongiurare la cattiva sorte. Noi facciamo esattamente lo stesso ragionamento, ma facciamo finta che abbia delle basi scientifiche. Vi faccio un esempio corrente. Con quale compagnia aerea hai volato? Ah, ho volato con quella perché cade un aereo sul 1500. Allora, qual è il processo per il quale il tuo non è quello che cade? No, non so se mi spiego, no? O te li sei contati tutti, ok, 1501, via, andiamo salvi. E stavolta, no, non funziona così. Poi il fatto che quello cada raramente non significa che tu non sei sfigato, non so se mi spiego, capite? Ed è così sempre. Ora, uno ci ride, no? Ma quando quello 0,1 di dubbio ti ritorna nell'analisi, ti manda fuori gioco il computer, come diceva giustamente ieri il maggiore, no? Dice, beh, c'è le componenti casuali, avete sentito quando ha detto, no? Cambia così, perché cambia? Sì, purtroppo succede così. Allora noi questa cosa non la vogliamo capire, ci facciamo a schiaffi sempre. Noi vorremmo che le cose stessero come stanno, che fossero certe, torniamo alla certificazione. Però lo sappiamo benissimo che non è così che va. E allora grandissima parte dei nostri modi di approcciare la realtà è una strategia per far sembrare che la realtà sia certa. Questo tenetelo a mente, perché per voi, uno, è importante filosoficamente, perché purtroppo ci spinge a dover prendere atto di una serie di cose, no? E qui il concetto di aspettativa ci servirà tantissimo. Ma nel momento in cui su queste evidenze, su queste prove, c'è da decidere del destino di qualcuno, bisogna averne tante, perché non c'è la certezza che quelle prove stiano dicendo il giusto. Non c'è un test a oggi che è preciso nel 100% dei casi. Tutti vi dicono il 98, il 99, il 99,7, tutte cifre estremamente consolanti. Però bisogna tenere aperta sempre comunque la coscienza e la consapevolezza che c'è anche quell'altra parte. Vi faranno dei seminari molto interessanti, ma ve lo dico io prima che ve li facciano, sull'importanza del lavoro di gruppo. Il lavoro di gruppo serve a questo. Oggi è una delle strategie centrali in tutte le attività lavorative, ma nella vostra secondo me dovrebbe ancora più essere accentuata, perché nel lavoro di gruppo è più probabile che ci sia quello che dice sì, ma guarda che questo lo potremmo anche interpretare in un altro modo, perché il dato va interpretato, è lì il problema. Tutta la fiction che voi vedete in televisione o al cinema è un problema di interpretazione di dati, ovvero se vi danno una situazione, voi siete convinti che sia evidentemente una cosa e poi vi fanno vedere che è un'altra, sempre. Non so se avete fatto caso. È, diciamo che è una delle strategie romanzesche classiche, però ci dovrebbe far riflettere, no? Quando vi dico che noi prendiamo le cose per scontate e non riflettiamo. Il fatto che questo sia un sistema continuo, costante, ci deve dire che succede. Non è solo nei romanzi, non è solo al cinema, succede normalmente. Pensate alla vostra storia di vita e vedrete quante volte voi siete partiti per la tangente convinti che una situazione volesse dire una cosa e invece ne era tutta un'altra cosa. È uguale. Quindi maneggiare queste cose con attenzione. Non vi dico che non siano affidabili, per carità, non sono un buddista. Dico soltanto che però noi le consideriamo molto più affidabili di quanto non siano, e questo invece è un problema. Soprattutto quando poi ci sono in gioco appunto tutta una serie di cose, sai, allora quello fa una cosa che non succede niente, se sbaglia pazienza, no, qui parliamo di la vita di qualcuno, la cura di qualcun altro, tutta una serie di punti abbastanza critici, no? Nei quali è il caso di perderci quel momento in più di riflessione, di calma, l'amore. E di nuovo, se uno stacca, fa un'altra cosa e poi ci torna, è meglio, come vi dicevo prima. Quindi questa è un'altra cosa che va tenuta presente, ne parleremo estensivamente, ma torniamo a bomba, ovvero sia internet e l'aggiornamento. L'aggiornamento, come vedete, che nasconde una serie di cose che non avevamo intuito, no? Aggiornamento significa questo, significa inaffidabilità anche tendenziale o pratica, no? Però dall'altra parte noi cerchiamo di essere il più possibile equilibrati, significa anche possibilità di un ruolo attivo nel farsi della disciplina, no? Come va detto ieri, se mi date un feedback intelligente, originale, entrate a far parte della comunità che riflette su queste cose e il sapere diventa un processo. Perfetto. Una cosa non va detto, ma ve la dico io e vediamo che ne pensate. Secondo voi in che lingua li fanno questi confronti? Ha detto sottovoce, eh? Questo è un problema col quale noi normalmente non ci commisuriamo spesso e volentieri, ma sarebbe il caso che lo facessimo, ovvero sia questa logica, che è una bellissima logica, ha una serie di step, una serie di passaggi obbligatori ai quali dovete sottostare se volete effettivamente far parte. Uno è che se non parlate inglese voi non ci siete, né più né meno. Diciamo che io normalmente mi prendo il carico di dare le cattive notizie. Questa è una, purtroppo è così, non c'è da girarci intorno, è un processo culturale anche questo, non possiamo far finta che non è vero. Allora, quel tipo di aggiornamento di cui parlava il maggiore ieri va benissimo, posto tutto quello che abbiamo detto adesso, va benissimo perché vi dà un ruolo attivo, vi permette di diventare parte integrante, vi permette di avere una soddisfazione personale diversa ovviamente quando uno fa una cosa che non la legge, no? Ma due cose, saper usare il computer e saper parlare inglese, altrimenti andare da nessuna parte. Se voi scrivete delle cose sensatissime in italiano non ne capisce nessuno, c'è poco da girare. Per cui quando vi dicevo che l'aggiornamento diventa normativo, lo intendo in questo senso. Quando io ero piccolo ti dicevano che lingue parli, dicevi inglese, accidenti. Oggi ti dicono che altre lingue parli a parte l'inglese. È una grossa differenza, non so se avete notato. Oggi parlare inglese non stupisce nessuno, anzi, se non lo parli, com'è che non parli inglese? Ora, io so che normalmente voi con l'inglese non è che abbiate dei grandissimi rapporti. Questo però è errato. Capite? Non è, come dire, io non vi sto dicendo che è giusto, lo ripeto, io sto constatando, no? Sto notando che i processi culturali di oggi si svolgono in certi modi, che l'inglese è fortunatamente una lingua franca. Perché ragazzi, dal punto di vista del farsi del sapere, l'inglese è centrale. Io sono andato a un convegno l'anno scorso in Austria, abbiamo fatto un convegno dove c'erano slavi, finlandesi, tedeschi, francesi, spagnoli, americani, noi italiani, e abbiamo parlato solo in inglese. Perché come diavolo ci parlavamo altrimenti? Cioè, rendete conto dell'importanza del potersi confrontare così con gente che viene da altre culture, da altri tempi, da altri luoghi? Pensate anche da un punto di vista simbolico all'importanza del gruppo di lavoro in cui tu te confronti con una Città del Capo, con un altro, e siete tutti lì a parlare contemporaneamente. Cioè, poi uscite dall'ovvio, considerate che razza di avvenimento è una cosa del genere. Però c'è anche l'altra parte: se non parlate inglese, quello di Città del Capo, quello di Bombay e quello di Rio de Janeiro non capiscono un accidente quello che dico. Quindi non c'è da girarci intorno. È chiaro, e lì è un altro dei problemi seri dell'università, che i corsi interni non, miracoli non li fanno, perché le lingue sono un'altra cosa. Le lingue non le insegni così in 30 ore. In 30 ore per una lingua sono 4 risate, capite? E lì bisognerebbe che voi faceste qualcosa di più. IMIUL, per esempio, è pieno di audiolibri in inglese. Avete letto un libro in italiano? Sapete di che parla? Così almeno non è che cada proprio da lei. Prendetelo in inglese e sentitevelo. Andate al cinema, sentite le canzoni, leggete i testi, fate quello che vi pare, ma dovete avere una qualche base per l'inglese, altrimenti voi non ci siete. Questo è drastico, ma è così. Cioè, oggi, in un contesto come quello definito da quello che diceva ieri il Maggiore, con l'aggiornamento, con le regole che vengono richieste, con i problemi che sono evidentemente problemi internazionali, quelli con cui dovreste andare a parlare voi e su cui dovreste intervenire voi, se non sapete inglese non ci siete.
Siamo in buona compagnia, adesso sta pure il ministro della cultura che è andato su Roma.
Lasciate perdere, di qui. Non voglio neanche, è stato penso una delle cose più tristi che ho visto negli ultimi anni. Please visit Italy, volevo morire però. Vabbè. Comunque, anyway, lasciamo perdere, no, se no mi abbatto. Allora, detto questo, quindi vedete quanti piccoli spunti tiriamo fuori dalle semplici cose che dicevamo ieri. Questo ovviamente a noi, ci sono altre cose che stiamo continuando a dare per scontate, no? Ma c'è anche il problema che devi avere un computer. E il fatto che tu debba avere un computer non è limitato all'avere il computer, ma vuol dire anche che devi avere una rete a cui attaccarlo, che deve essere elettrica e telefonica. Vedete quante cose? Il 70% della popolazione mondiale queste cose non ce l'ha. Quello che noi chiamiamo digital divide, non so se avete sentito l'espressione. Ecco, è un punto centrale di oggi. Perché noi abbiamo il 70% delle potenziali risorse, no? Se vogliamo interpretare solamente in chiave economica l'apporto del singolo al processo del sapere, che il sapere non sa manco dove sta di casa perché non ha la corrente. A chi dove sto computer? A che? Per noi è ovvio. Però vedete che l'ovvio è un problema. Il grande problema col quale noi ci confrontiamo, soprattutto oggi, è l'ovvio. Perché noi oggi abbiamo talmente tante informazioni, abbiamo un tale bombardamento di pretese d'attenzione, che spessissimo ci rifugiamo nell'ovvio. Quindi è tutto già conosciuto, è già tutto noto, è già tutto fatto, è già tutto quel famoso atteggiamento blasé di cui parlava Simmel, no? Per cui non c'è niente, è tutta una noia mortale, e questo poi innesca tutta una serie di altri comportamenti, le droghe, gli sballi, cioè, ne possiamo parlare estensivamente, ma sono tutte lì già le cose, no? Ecco, quest'ovvio va smontato perché non c'è niente di ovvio. Cioè, dal nostro punto di vista, noi dovremmo alzarci tutte le mattine e accendere il cielo grosso così, semplicemente per essere nati qui adesso, e non da qualche altra parte, insomma, nel Darfur, tanto per dirne una, o in altri luoghi divertenti come quello. Solo questa cosa noi, dice, vabbè, è chiaro che non è che puoi farti carico di tutti i mali del mondo sempre, perché anche lì due palle, però tenerlo presente ogni tanto non è una cattiva idea. E questo è solo uno dei grossi problemi dell'ovvio. L'ovvio è veramente una miniera, è utilissimo, perché chiaramente se no non potremmo vivere fondamentalmente, no? Se dovessimo, c'è una delle patologie peggiori a livello psicologico, che sono quelli che non danno nulla per scontato, per cui ti prendono qualsiasi oggetto e te lo studiano per un'ora e mezzo per decidere se una chiave oppure se un interruttore, insomma non potremmo, no? Però di nuovo, se pensate al costruirsi delle trame della fiction, vedete che è sempre il problema di ovvio, sempre. Perché la prima interpretazione che ti danno è quella che tu dai istantaneamente, è quella ovvia. E ti fanno vedere che se apri lo sportellino dietro c'è un finimondo, perché non era così. Capite? C'è una delle serie mie preferite di narrativa, leggo moltissimo come probabilmente avete immaginato, che non l'hanno tradotta in italiano, quindi ve la racconto al volo così, ma è fantastico perché sono 6 volumi, e il primo è una cosa così, che si chiama La vera storia. Ed è una storiella. Tu la leggi, vabbè, che succede? Gli altri 5 volumi sono tutto quello che c'è dietro a quella storia lì. Ed è geniale dal mio punto di vista, perché ti dimostra che tu dici, questa è una storia proprio stupida. Fantascienza base, no? La cintura degli asteroidi, il minatore, la bella, il cattivo, una stupidaggine totale. Poi ti comincia il secondo volume, allora devi sapere che quello lì, prima di arrivare, e lì succede un finimondo totale. ed è un'opera splendida, però è icastica, ti dimostra veramente dietro a qualsiasi cosa, no? Più o meno quello che sto cercando di farvi vedere oggi, dietro alla lezione di ieri che sembrava una lezione semplice, c'è un finimondo di cose da dire, dietro qualunque stupidaggine noi abbiamo davanti a noi la possiamo aprire e dentro andiamo a finire chissà dove, perché è questo che è il sapere. E questo Simmel l'aveva capito perfettamente, non so se avete mai sentito, probabilmente sì, perché Simmel è un'altra studiante, conosco i miei polli. Allora, Simmel ragionava così, quando Simmel parlava di frammento, non so se vi è capitato di sentirne parlare, era lo studioso del frammento, scriveva saggi, non a caso. Perché? Perché lui diceva che se io prendo questo, io posso farvi 5 ore di lezione su questo? Posso. Non ho problemi, ve la posso fare pure adesso. Capite? Questo oggetto qui, perché l'oggetto, qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa ci succeda, è in un flusso, è in un processo culturale. Se quello è lì è perché noi riteniamo sia importante prendere appunti. E perché noi riteniamo sia importante prendere appunti? Perché noi abbiamo un'idea del sapere che è fatta in un altro modo rispetto a prima. È già lì, no? Questo è il frammento. Se io so come fare, se io ho lo sguardo sociologico, io qualsiasi cosa mi capiti, se decido di analizzarla, la so analizzare. So dire delle cose non ovvie, so capire delle connessioni che non avevo, erano lì ma non le intuisce nessuno. Capisco quello che mi dicono e mi fanno e perché mi dicono tante cose, il che non è male oggi come oggi, visto che c'è continuamente gente che parla. Capite? E questo è il punto centrale. Non servono degli argomenti sublimi, cioè levatevi dalla mente l'idea che l'università e il sapere siano fatte sui grandi sistemi famosi di Giordano Bruno e di compagnia cantante. A noi per fare sapere basta la penna, basta qualsiasi cosa, un paio di scarpe, non è importante, perché se sai come, tutto è interpretabile, tutto è inseribile, tutto è contestualizzabile, tutto ti dà degli spunti e quindi non c'è niente che non sia degno di attenzione. Io tutti i miei amici che mi insultano perché ogni tanto guardo la De Filippi alla televisione, devo dire che lo faccio con un certo sforzo, però va vista anche a De Filippi, perché anche lì ci sono tutta una serie di cose che noi ritroviamo. Li ritroviamo ovunque. Oggi, per esempio, stavamo stamattina ero in sessione di tesi e c'era il famoso effetto amici, quello che io chiamo effetto amici, ovvero sia come tu dici una cosa, tutti applaudono, sempre. Ma quando mai? No, voi forse non ci avete fatto caso, ma dico l'applauso prima era limitato, no, a certe cose che significavano un minimo qualcosa. Oggi noi applaudiamo per qualsiasi cosa. Il che è un problema, perché che vuol dire? È lo stesso principio dell'allupo al lupo, no? Io applaudo sempre, alla fine quando devo veramente applaudire a qualcuno che faccio? Gli dirò le cose, perché non posso più spiegargli che secondo me lui è bravo e tutti gli altri no, no? Il che vuol dire che noi abbassiamo i livelli qualitativi, non siamo più critici, ci becchiamo tutta l'immondizia che ci tirano, ce la meritiamo pure. Capite? No, sono piccole cose. Io andavo a teatro quando ero piccolo, a teatro se te sbagliavi a applaudire era una cosa e tutti ti guardavano come se fossi appestato, no? Che stronzo, questo non sa. Il che era molto bello, devo dire, perché tenete presente che questo che vuol dire? Che c'era un sapere particolare, che chi andava a teatro sapeva come, quali erano i modelli di comportamento e si sentiva migliore di te che non li sapevi, te guardavano di stronzo. Io so che lo so che non applaudo e non tossisco, eccetera, eccetera, no? C'era tutta una serie di norme che erano fondanti. Noi oggi le norme non sappiamo più dove stanno di casa, voglio andare a fare la tesi in Bermuda con la camicia a scacchi e vado a fare la tesi in Bermuda con la camicia a scacchi, io non te posso manco cacciare via a calcio, quello è il bello della cosa, capite? Però è triste e non è utile, questo poi lo vedremo poi in seguito, perché tutta questa questo modo di comportarsi, no, falsamente libertario, poi porta a tutta una serie di autoritarismi invece nascosti che andrebbero presi un attimo in conto. Ad ogni modo, capite quindi, no? Che il problema è... Dov'è che stavo, ragazzi? Mi sono perso clamorosamente. Amici, ecco, dico, quindi non c'è niente che non sia, che non meriti di essere preso in conto. Da un fumetto. So, qualcuno di voi legge fumetti? Oh, no, no, come prima. C'è un fumetto italiano che si chiama John Doe, non so se l'avete visto. John Doe è fighissimo dal mio punto di vista, a parte che è bello il fumetto. Ma quello che è eccezionale è che il protagonista è la morte. E da un punto di vista culturale, questa cosa è forte. Noi la morte non l'abbiamo mai presa in considerazione, continuiamo a far finta che non ci sia, invece questo no, lavora la trapassata incorporated, ovvero sia quelli che si incaricano di gestire le morti in giro. Figuratevi se un fumetto del genere era concepibile 10 anni fa. No. Quindi vedete che sono processi culturali che affiorano un po' in modi buffi, ma sono degli affioramenti significativi, perché vuol dire che, come dire, quel famoso ottimismo e tutta quella serie di idee che avevamo per le quali la morte era una cosa che prima o poi avremmo sconfitto, stanno tornando indietro, noi che ricominciamo a farci, io uso sempre, probabilmente dalla scaduta, non so se conoscete Branduardi, sì, Branduardi probabilmente sì, ma il ballo in fa diesis minore, ce l'avete presente per caso? Quello che comincia col tamburo e dice sono io la morte e porto corona, sì. Che è bellissima quella canzone, ecco, quella canzone è il fumetto, perché cosa dice? Che se tu inviti la morte a ballare, nel fatto che la morte diventa una che balla con te, quindi diventa quotidiana, è lì con te, non ha più la corona, l'hai sconfitta. Cioè, se c'hai la morte in un fumetto, la prendi con un po' più di filosofia che non questa presenza lì con lo scheletro alla falce che è pronta a portarti Siria. Dice, madonna mia, questa, ecco, no, noi abbiamo tanti strumenti per venire a patti, no? Pensate soltanto alle autopsie. Non c'è un serial dove non ci sia qualcuno che fruga dentro cadaveri tirando fuori i pezzi, smontando, guarda qui che c'ha questo, Dio, perché? Ecco, è uguale. In qualche modo quelli sono dei riti magici, non c'è niente di scientifico, perché da poi tutto travestito da scientifico, ma voi di fatto dell'ispessimento della cavità cardiaca me ne frega un accidente, quello che uno vuole vedere è tutta sta cosa, sto splatter che ha un suo modo di essere salvifico in qualche modo, no? Perché effettivamente è un quello è morto, tutto qui è. E anche Iare, cioè ci sono miriadi di cose che possiamo dire su questi canali culturali che però di norma l'Accademia non prende in considerazione perché non sono abbastanza aulici. A me non interessa particolarmente essere aulico, a me interessa che voi capiate quello che voglio dire. E siccome oggi come oggi la televisione è uno dei campi più utili per raggiungere un minimo di accordo, no? Perché se io parlo dei libri non mi capisce più nessuno, se io parlo di canzoni è un po' complicato perché ho dei gusti un attimo fuori banda, e quindi preferisco tenermi sui seriali che stanno lì e quindi li vediamo tutti e ne sappiamo tutti. Domande? Oh, sono le benvenute, già ve l'ho detto nel caso. Sì, sì. Allora, ho preparato una cosa che normalmente non faccio, ma volevo parlarvi di questo oggi. Allora, queste sono cinque domande. Non è importante cosa rispondete, non mi interessa neanche, lo faccio per voi. Allora, vediamo adesso, io ve le faccio vedere, voi rispondete nel Sancta Sanctorum interiore, poi andiamo a vedere quali erano le risposte giuste, e ognuno si rende conto di cosa sa dell'attualità, da un punto di vista un po' meno superficiale. Allora, questa è una... Napoli l'abbiamo lasciato perdere immondizia perché francamente non gliela faccio più... Ma questa è anche abbastanza interessante come cosa. La domanda è questa, ovvero se chi gestisce la gran parte del traffico del porto di Napoli? Abbiamo quattro possibilità che sono le nostre autorità statali, non rispondete alta voce quelli che lo sanno perché poi vediamo, una cooperativa di lavoratori portuali, una società mista svizzero-cinese o una società privata italiana. Siete pregati di decidere, di scegliere una risposta alla domanda in questione. Poi... per la serie chi era costui? Allora, Benazir Bhutto, chi è? Questa forse dovrebbe essere un po' più come dire, ma non si sa mai. Allora, è una star di Bollywood, una scrittrice indiana, un candidato al Nobel per la pace 2008 oppure un politico del Pakistan? Anche qui siete invitati a rispondere. Poi andiamo un po' più nello specifico. Le banche svizzere. Qual è l'atteggiamento delle banche svizzere nei confronti della corruzione politica e verso il riciclaggio? Quattro possibilità: opposizione, disinteresse, assenso, disapprovazione teorica. Poi, di nuovo, chi era costui? Chi è la Enron? E soprattutto che ce frega? Adesso vediamo. Però intanto la domanda è: chi è la Enron? Una delle aziende più importanti di Wall Street, un'azienda che ha fatto un fallimento della misericordia, un'agenzia statale americana oppure un'azienda impegnata nella finanza etica? Vi faccio presente che probabilmente nei testi ci sono una serie di cose che non capite, sospetto. Poi dopo vediamo, però insomma il problema può essere interessante. Tipo Bollywood può essere interessante anche lui. Poi vediamo... il prezzo della benzina, questo dovrebbe interessarvi, credo che interessi un po' a tutti. Quali sono i motivi, o perlomeno alcuni dei motivi, dell'aumento del carburante? Speculazione finanziaria, aumento della domanda in Cindia, accise statali, rigidità dell'offerta. Anche qui ci siamo. Ok, passiamo alla risposta, alle risposte corrette. La 1, vi ricordo, La 1 era quella che aveva a che fare col porto di Napoli. Qualcuno vuole leggere alta voce? L'ho dotato anche di un microfono. Prego.
Allora, nel porto di Napoli, nei suoi 1.336.000 metri quadri per 11,5 km, il tempo ha dilatazioni uniche. Ciò che fuori riuscirebbe a essere compiuto in un'ora, nel porto di Napoli sembra accadere in poco più di un minuto. La lentezza proverbiale che nell'immaginario rende lentissimo ogni gesto di napoletano qui è cassata, smentita, negata. La dogana attiva il proprio controllo in una dimensione temporale che le merci cinesi sforano. Spietatamente veloci. Qui ogni minuto sembra ammazzato, una strage di minuti, un massacro di secondi rapiti dalle documentazioni, rincorsi agli acceleratori dei camion, spinti dalle gru, accompagnati da muletti che scompongono l'interiore dei container. Nel porto di Napoli opera il più grande armatore di Stato cinese, la COSCO, che possiede la terza flotta più grande al mondo e ha preso in gestione il più grande terminal per container, consorziandosi con la MSC, che possiede la seconda flotta più grande al mondo con sede a Ginevra. Svizzeri e cinesi si sono consorziati e a Napoli hanno deciso di investire la parte maggiore dei loro affari.
Allora, chi aveva risposto un consorzio svizzero-cinese è al corrente di quello che accade sotto casa nostra, fondamentalmente. Gli altri probabilmente avevano un'idea un po' diversa. Queste sono quelle notizie un po' così. Questo è tratto da Gomorra, che avrete sentito nominare uno dei casi letterari dell'anno, e spero che lo rimanga, perché così forse non ci giochiamo Saviano. Ma è un
pentito, eh? È un pentito della
Saviano?
Sì.
No, poveraccio, Saviano è sempre stato un giornalista.
È stato però nel libro parla di come funziona la criminalità a Napoli, della camorra, degli appalti.
Sì, li conosce tutti molto bene, però l'hanno, come dire, gli hanno fatto una fatua pure a lui, anche se non sono se non sono musulmani, comunque l'idea generale è quella. È chiaro che perché? Perché questa cosa? Cioè, perché il terzo armatore, il primo armatore cinese e gli svizzeri hanno deciso di comprarsi il terminal del porto di Napoli? Perché era un buon investimento? Probabilmente lo era. Però di fatto attraverso il porto di Napoli entrano in Italia e in Europa di conseguenza quasi tutte le famose merci cinesi che non hanno bollini CE, quelli, tutti i vari immigrati che non si sa se sono vivi, sono morti. La prima scena del libro è terrificante. Ed è un container che si apre, dal quale cadono cadaveri in quantità industriale che vengono prontamente rimossi e portati via, perché i cinesi normalmente funzionano così: muoiono, non si dice a nessuno e il documento viene girato a un altro cinese, perché abbiamo sempre gli stessi cinesi immortali da 150 anni a sta parte, e nel frattempo i cadaveri li rimandano a casa perché non vogliono neanche farsi seppellire qui. Quindi insomma ci sono una serie di cose abbastanza interessanti da tenere presente. Però ecco, il punto centrale di questa e delle altre domande è: quanto so veramente dei processi culturali? Perché questi sono processi culturali, sono veri, quelli, come dire, no? Ci costano svariate cosette. Prego. Ma la Svizzera presumo che sia semplicemente perché ha fiutato un ottimo affare, conoscendo gli svizzeri, anche se poi sugli svizzeri dobbiamo rivedere un attimo le cose. Però effettivamente diciamo che la Svizzera apre il canale di contatto con una gestione finanziaria tutta sua, insomma, una serie di strumenti notevoli. Allora, un altro volontario che mi legga Benazir Butto, una fanciulla magari stavolta, tanto per la par condicio, prego.
Benazir Butto è stata una statista pakistana, ha ricoperto per due volte la carica di primo ministro del suo paese, dal 1888 al 1990 e dal 1993 al 1996. Ha trovato la morte il 27 dicembre 2007 in un nuovo attacco suicida avvenuto al termine di un suo comizio a Rawalpindi, a circa 30 km dalla capitale Islamabad. Nell'attentato sono morte almeno 20 persone e altre 30 sono rimaste ferite. Gli attentatori, dopo aver sparato diversi colpi d'arma da fuoco contro l'abulto, hanno fatto esplodere una carica, forse da un kamikaze, vicino all'ingresso principale del luogo, dove si erano radunate migliaia di persone per assistere al comizio. Trasportata immediatamente in ospedale, la leader pakistana dell'opposizione è morta poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.
Grazie. Questa forse l'avete risposta un po' di più. immagino, perché insomma abbiamo avuto un bombardamento mediatico piuttosto interessante. La domanda potrei però farla diversamente, visto appunto quello che dicevo prima. Bollywood, che cos'è?
Hollywood è l'India.
E che succede alla, nella Hollywood indiana? Sì, sono dei film, i famosi drammoni sentimentali indiani, però quello che importa è questo, ovvero sia che c'è effettivamente oggi esiste un concorrente che è sullo stesso livello di potenza di fuoco di Hollywood, cosa che per noi sembrava fondamentalmente inconcepibile, e invece l'hanno fatto gli indiani con delle produzioni che hanno un mercato immenso, però in Asia ancora. E poi ovviamente queste produzioni vanno anche all'estero, perché se avete fatto caso, molti, ultimamente anche molti film che vediamo noi hanno dei protagonisti che sono delle star di Bollywood che vengono. Quindi c'è in atto un processo di contaminazione molto interessante da questo punto di vista, con degli stilemi e delle cose nuove che bisogna prendere in considerazione. Iniziano a partecipare ai vari festival, ci sono una serie di affezionati, c'è modo di procurarseli sui Mule o comprando o affittando DVD, insomma c'è un fermento nel mondo artistico molto maggiore a quello che poi invece registriamo da un punto di vista pratico politico, ed è un fermento tutto sommato positivo, perché attraverso queste cose noi entriamo più in contatto con le altre culture, non a livello teorico o a livello astratto, perché quelli ci lasciano abbastanza freddi. Domanda 3, la Svizzera, di nuovo. Questa ve la leggo io, vedo un attimo di break. Allora, decisa a scrollarsi di dosso la vecchia immagine di lavanderia mondiale del denaro sporco, la Svizzera è diventata una specie di croce rossa internazionale della lotta alla corruzione. È l'unico Stato che non indaga solo a proprio vantaggio, ma sequestra i profitti illeciti accumulati da politici stranieri per restituirli interamente alle popolazioni danneggiate. I dati raccolti dall'Espresso tra gli uffici giudiziari e governativi di Berna, Zurigo e Ginevra sono impressionanti. La Confederazione Elvetica ha confiscato e già restituito ai paesi d'origine più di 1.700 milioni di dollari. Altri 1.100 milioni sono tuttora sotto sequestro in Svizzera, in qualche caso da più di 10 anni, in attesa che all'estero si chiudano decine di processi per le più colossali corruzioni della storia contemporanea. Notizia che non sa praticamente nessuno, che mi risulti almeno. Vero? Peculiare, no? L'informazione come funziona, voglio dire, fanno delle cose spettacolari e nessuno ce lo dice. Il bello si fa per dire, è che uno di quelli che hanno sofferto molto per le misure svizzere è il marito di Benazir Bhutto, che si è visto togliere non so più quanti decine di milioni di dollari, che erano evidentemente frutto di corruzione, e che sono stati restituiti a una fondazione internazionale con l'ONU e delle ONG pakistane per poter rientrare, tornare a essere utili per i paesi, per il paese stesso. Questo nella mistica, per carità, nulla togliendo a Benazir Bhutto, la mistica del personaggio Bhutto si è sentito poco questo discorso, però se gli svizzeri l'hanno fatto, diciamo che questi sono quelli che certificano più vicini alla realtà che mi vengano in mente. E hanno fatto un'altra serie di cose impressionanti, anche perché tolgono i soldi a quelli che governano oggi. Il dittatore bielorusso non ha più una lira in Svizzera, anche se continua a essere il dittatore bielorusso, e i soldi li hanno dati a una fondazione che aiuta la Bielorussia senza passare per i canali politici che sarebbero evidentemente non affidabili. Sono gli svizzeri, da questo punto di vista bisogna lasciarli perdere, sono impressionanti, e sono delle cifre, come vedete, spaventose, 1.700 milioni di dollari, insomma. Oh, e qui invece chi era al corrente del crack della Enron? Ma la storia chi la sapeva?
No.
Lei?
Tutta la storia,
no, beh, tutta la storia lì, come libretto di prima, tutta la storia, ma se ci vorranno
3-4,
sì, esatto, è quella cosa interessante. Chi legge? Legga lei, va, se l'è meritato.
Allora, la Enron è stata una delle più grandi multinazionali americane specializzate nel campo dell'energia. Nel 2002 la Enron improvvisamente fallì. L'avvenimento giunse da tutti inaspettato, poiché ufficialmente l'azienda negli ultimi 10 anni aveva avuto una crescita molto rapida, decuplicando il proprio valore e raggiungendo il 7° posto nella classifica delle più importanti multinazionali degli Stati Uniti. Tuttavia, nel giro di pochissimo tempo, le azioni Enron, da tutti considerate solidissime, persero tutto il valore, passando dalla quotazione di 86 dollari a 26 centesimi, bruciando così circa 60 miliardi di dollari nel giro di 3 mesi. Ciò portò numerosi dipendenti a grandi difficoltà, poiché gli era stata fatta una proposta che permetteva loro di acquistare le azioni delle società e non poterono far nulla per riparare il disastro. I più alti dirigenti della società invece non soffrirono alcuna perdita, poiché avevano venduto le loro azioni prima del crash, realizzato così enormi guadagni. Per essi infatti non era prevista alcuna clausola che impedisse loro di liberarsi del proprio quote.
Oh, allora questo più o meno è quello che poi è successo in Italia col crack della Cirio, Parmalat, tutte queste cosette qui, no? Però mentre Callisto Tanzi è ancora in giro, i responsabili della Enron l'hanno carcerati sul serio, anche se c'erano queste clausole, però si sono detti questa cosa non va bene, non è bella per il nostro sistema, quindi è il caso che vi facciamo cambiare idea, non lo fate più che è meglio. Questo perché ve lo sto spiegando? Perché il problema della Enron è stato un problema che non ha riguardato soltanto gli americani coinvolti, che erano tanti, al di là del problema etico che effettivamente è maiuscolo, perché non so più quanti hanno dovuto ricominciare a lavorare a 70 anni perché non c'hanno più la pensione, insomma tutta una serie di cose molto antipatiche. Il problema di fondo qual è? Che un crack di questo genere è quello che origina la famosa sfiducia delle borse, non so se avete sentito dei telegiornali, no? Ecco. In questo momento le borse non si fidano, hanno ragione a non fidarsi, perché c'è un'altra cosa di questo genere che sono i famosi mutui subprime, non so se avete sentito nominare. Il problema è questo, il fatto che voi non lo abbiate sentito nominare è grave. È grave perché non è che ha a che fare soltanto con quelli che hanno le case in America, è che è un problema vostro. Perché vi ricordo che due venerdì fa le borse mondiali hanno bruciato 220 miliardi di dollari in un pomeriggio e nessuno ha fatto una piega. Cioè non si è alzato nessuno a dire ma brutti stronzi, scusatemi la licenza poetica, a voi pare possibile che con quella cifra noi avremmo potuto risolvere tutti i problemi dell'Africa, tanto per dirne una, più svariate altre cosette, mi rompete l'anima ogni volta che vi dico di ridurre le emissioni perché il mondo sta andando a carte 48, però in un pomeriggio buttiamo 220 miliardi di dollari e continuiamo così perché andrà avanti a lungo. E hanno cominciato con la Enron. Tutti questi sono tra gli altri i motivi per cui oggi la benzina costa cara. Che voi avete detto tutti le accise statali, immagino, più o meno. No? Beh, meno male, perché quello è un problema. Però la domanda delle accise statali, del costo della benzina, è in qualche misura ingannevole, perché di fatto sono giuste tutte. Vediamola un attimo nel dettaglio, la cosa. Le speculazioni finanziarie sono la gran parte del problema, contrariamente a quello che possiamo immaginare. Perché oggi, come oggi, le borse funzionano in modi veramente peculiari, che noi normalmente non andiamo a investigare e dovremmo, perché sono quei modi peculiari lì che portano a delle cose strane, come avete sentito quello francese che ha bruciato 5 miliardi di euro alla Société Générale senza che nessuno se ne accorgesse? Ecco. Quelli sono i procedimenti per i quali la finanza sta, come dire, innervando tutto il pianeta. Il problema è che quello che innerva la finanza non è che rimane ai finanzieri e so cose loro, sono anche problemi nostri. Perché per esempio il fatto che loro giochino, perdano, costa moltissimo in termini di benzina. Facendo il pieno noi diciamo che siamo direttamente connessi a questo tipo di discorso, non è una cosa che ci lascia così semplicemente distanti, no? Allo stesso modo l'altro punto della questione è la Cindia. Chi è al corrente di cos'è la Cindia? Che non è un errore di stampa. È Cina più India, no? Ed è uno dei testi che ha fatto storia un anno e mezzo fa, dell'inviato di Federico Rampini, tra l'altro, che è uno degli inviati all'estero di Repubblica più sensibili a questo discorso, che aveva detto da tempo, e che una cosa che dicevamo anche noi un po' più attenti, che nel momento in cui i cinesi e indiani avessero cominciato a fare le cose sul serio, non ce ne sarebbe stata più per nessuno, ma non tanto perché ci riversano tutte le varie merci di cui parlavamo prima, eccetera, eccetera, che sono le cose più in qualche modo evidenti e meno problematiche. Il problema è che siccome il mercato si fonda sulla legge della domanda e dell'offerta e loro bruciano a rotta di collo materie prime, perché hanno una, non so se avete sentito i ritmi di aumento del prodotto interno lordo, andiamo 10% e oltre su scala cinese, poi non è che parliamo di cinese perché Sri Lanka è piccolo, 10% chi se ne frega, i cinesi sono tanti, allora quello è uno dei problemi per i quali noi paghiamo un sacco di soldi, perché la comprano loro la benzina. E la domanda, siccome poi dall'altra parte ci sono gli emiri che non vogliono aumentare la produzione perché altrimenti il costo decresce, io mi ricordo che 2 anni fa sentivo il telegiornale e dicevo dovesse mai capitare che la benzina arriva a 50 dollari al barile, sarà una tragedia, 104 ieri, no? Ecco, e questi sono costi che, come dire, non sono casuali e neanche semplice addossarli a qualcuno, perché sono costi che derivano da tutta un'impostazione generale culturale che ha portato a questo discorso. capite? Il problema per cui ve ne sto parlando è che vorrei che cominciaste a rendervi conto che i processi culturali non sono ovvi per niente. Cioè, noi di norma reagiamo agli stimoli che derivano dai media, derivano dal discorso corrente, in base a una risposta precostituita che è comoda per tutti. Allora c'è il crollo dei certi settori merceologici italiani, è colpa dei cinesi che fanno, sono cattivi, schiavisti, eccetera, eccetera, vengono, lavorano, eccetera. Sì, per carità, è vero anche questo, ma non è solo quello il problema. Ce ne sono molti altri a monte che normalmente riguardano quelli che stanno patendo e che non vogliono che se ne parli perché non è comodo. Ci sono errori strategici, ci sono una serie di assunti fondamentali nella cultura che fanno sì che tu accetti senza battere un colpo che perdi 230 miliardi di dollari in un pomeriggio, perché pare normale, ma vi faccio presente che a me non sembra molto normale, no? Però quando ti chiedono un euro per andare a salvare qualcun altro, non posso assolutamente, la mia macchina deve continuare a spendere, a bruciare, eccetera, eccetera. Quindi noi applichiamo normalmente una serie di ragionamenti preconfezionati che se uno li critica, gli si smontano in mano. Perché non si reggono su nulla, non c'è nessuna evidenza. Te l'hanno soltanto ripetuti talmente tante volte e tu sei talmente stufo di sentirlo dire, ok, sarà così, va bene, funziona così. E accetti. Allora nessuno si è alzato dicendo, caspita, che 220 miliardi di dollari in un pomeriggio.